Il tempo di star bene. Uno spazio di 12 minuti tutto dedicato al benessere a cura della redazione del mensile Star Bene.
Molto bene, oggi apriamo un appuntamento nuovo, una nuova collaborazione col mensile Star Bene che potete trovare in edicola col numero di aprile. Questo mese lo speciale è dedicato al sonno, un momento, un aspetto della nostra vita fondamentale per vivere in salute. Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, buongiorno, lo speciale porta la tua firma, Alessandro.
Sì, buongiorno, tutto bene, che fa rima con star bene,
sì.
Quindi sì, porta la mia firma perché abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo momento. Si sta il cambio di stagione, ma poi c'è anche un avvenimento importante questo weekend.
Va detto. C'è quella cosa lì che ci fa perdere sonno, c'è quella cosa lì. Alessandro,
allora c'è quella cosa lì che è bella da un certo punto di vista, perché abbiamo un'ora di più, cioè alle 9 sarà tutto chiaro, insomma ci sembrerà di essere ancora in piena giornata, ma magari avremo finito di lavorare. Però nello stesso tempo si crea, come dire, una sorta di effetto jet lag, per cui anche quelli che non hanno problemi di sonno generalmente potrebbero avere qualche problema, ma soprattutto l'esercito di chi ha già problemi di sonno sicuramente dovrà farsi rivedere da un medico del sonno, o se ha la possibilità al grande guru del sonno, che è il nostro esperto Luigi Ferini Strambi.
Buongiorno al neurologo direttore del centro del sonno al San Raffaele di Milano, professor Luigi Ferini Strambi. Quindi è vero, professore, il passaggio all'ora legale potrebbero accusarlo anche più dormiglioni? O no?
Sì, in realtà è un po' un piccolo sconquasso, è un piccolo sconquasso a cui praticamente sono più le vittime più facili in questo caso sono quelli, i cosiddetti gufi, cioè quelli che tendono ad andare a letto molto tardi e ad alzarsi tardi al mattino, perché si ritrovano un po' in una condizione di ulteriore sconquasso per il proprio orologio biologico interno. Ma poi sono soprattutto magari i bambini e gli anziani quelli che ne risentono di più, perché si va, ripeto, è soltanto un'ora, e quindi uno pensa che poi non sia una roba così drammatica, ma in realtà per il nostro organismo, che è abituato a dei ritmi molto precisi, scanditi da cose molto precise, ecco, anche un'ora può creare dei problemi. Non a caso ci sono diversi studi che dimostrano come questo fatto del cambio dell'ora, quando si passa appunto in primavera a questo cambio dell'orario, si ha un aumento ad esempio degli eventi diciamo patologici cardiovascolari, e quindi questo poi è anche probabilmente legato al fatto che c'è un po' una sorta di privazione di sonno, perché tendiamo a dormire comunque un'ora in meno. Quindi non a caso volevo ricordare che il sonno è fondamentale per inibire il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ecco, molti pensano che dormire serva soltanto, diciamo così, a farci staccare dall'ambiente, dalle preoccupazioni, ma in realtà l'inibizione del cortisolo è una delle cose, esattamente, una delle cose più importanti che il sonno fa.
Ma è vero che l'insonnia è un problema sempre più diffuso?
È sempre più diffuso, ma perché abbiamo spesso sempre meno rispetto di quello che è il sonno e di quello che è lo spazio che deve essere invece sempre dedicato al sonno. Citavo prima il fatto ad esempio del cortisolo, ma non è soltanto quello. Dormire di meno vuol dire avere un maggior rischio ad esempio di contrarre diabete, avere anche un minor funzionamento di quello. Nel nostro cervello c'è uno spazzino che si chiama sistema linfatico, che butta via, ci fa sparire tutte le scorie, diciamo tutti gli scarti prodotti dal nostro cervello. Se non dormiamo, questo ahimè non avviene, quindi poi nel tempo abbiamo anche il problema di avere magari dei deficit cognitivi legati appunto a questo problema.
Ma quando a dormire bene proprio non ce la si fa, si chiede aiuto al medico, no? Però questo avviene dopo tanto, perché c'è tutta questa resistenza? Perché si tende a quasi a sottovalutare il problema?
Ma questa è una cosa molto, molto strana, molto particolare, perché noi dedichiamo tanto tempo, ad esempio, all'aspetto alimentazione, no? Io dico sempre, quando dobbiamo pensare di fare una cena con gli amici, spendiamo un sacco di tempo e di denaro per cercare le cose migliori, no? Per preparare la nostra cena, quindi abbiamo una sorta di, diciamo così, di processo. Quando invece si tratta di dormire, noi pensiamo che, ecco, entriamo nella camera da letto, ci mettiamo a letto, spegniamo la luce e il sonno deve arrivare, no? Come qualcosa che sì, in maniera diciamo, necessaria, no, deve arrivare. Invece il sonno va costruito. Diceva lei, come mai aumentano tanto gli insonni? Proprio perché si ha sempre meno rispetto di questo fatto di dover spendere un po' di energia e di fatica per dormire bene. Noi fino all'attimo prima di spegnere la luce continuiamo a usare cellulare, computer, diciamo, facciamo tutto quello che non va fatto, perché dormire bene vuol dire spegnere i centri della veglia e far partire quelli del sonno. Ma se noi restiamo in attività, se magari litighiamo, se magari guardiamo dei film molto impressionanti prima di andare a letto, è chiaro che lo spegnimento dei centri della veglia non riesce ad avvenire in certo. maniera ottimale.
Non concilia il sonno, insomma, guardare un film, no, che ci tiene particolarmente così, che ci crea suspense magari. Professor Ferini Strambi, no, dicevo, ci si avvicina anche con grande timore all'eventualità di chiedere un supporto farmacologico, no? Cioè, il cosiddetto sonnifero viene vissuto sempre con un po' di ansia, anche con un po' di sospetto, se vogliamo, no? Possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori su questo, anche in virtù del fatto che esiste una nuova generazione di farmaci anti-insonnia?
Ma certo, bisogna. Allora, il problema è questo: molte volte demonizziamo i farmaci pensando che siano una veramente una tragedia incredibile, ma in realtà non è così. Pensiamo soltanto al fatto che molte volte, per non assumere un farmaco, perché abbiamo paura appunto della dipendenza e tutto il resto, ecco, praticamente continuiamo ad avere il nostro problema e quindi non facciamo altro che rinforzare e aggravare il problema. Quindi molte insonnie croniche sono proprio legate al fatto che non si ha il coraggio di seguire una terapia farmacologica, che naturalmente deve essere sempre prescritta dal medico, evitiamo il fai da te, ecco, ma molte volte basta fare magari una terapia per 2-3 settimane ed evitare così che poi l'insonnia diventi appunto un problema cronico. Oggi, come lei accennava prima, abbiamo anche una nuova categoria di farmaci. Fino adesso noi abbiamo utilizzato dei farmaci che in una qualche maniera schiacciavano l'acceleratore sul sistema GABA, cioè sulla sedazione, cioè cercavano in una qualche maniera di potenziare i centri del sonno. Oggi abbiamo invece dei farmaci che fanno un po' un discorso completamente opposto, hanno un meccanismo completamente diverso, vanno a occupare i recettori a cui si va a legare l'orexina, che invece è il neuromediatore della veglia. E in questa maniera questi farmaci vanno un po' a spegnere i centri della veglia piuttosto che attivare e potenziare quelli del sonno. E questo è importante perché questi farmaci sono, non sono così sedativi come quelli appunto che abbiamo utilizzato finora.
Alessandro, qualcosa? prego, sì. Infatti guarda, mi hai letto nel pensiero. Intanto volevo Eccomi chiederti di girarci sì. queste domande che sono arrivate su Instagram, ma volevi dire qualcosa al professore?
Volevo aggiungere qualcosa
sì.
al professore, che è un dibattito che facciamo sempre. Non è solo una questione di paura dei farmaci o dell'uso dei farmaci, il problema è che noi magari ci prendiamo la prescrizione ed entriamo in un percorso virtuoso di sonno
sì.
tutelato dal medico del sonno. Poi però sì. questi farmaci ci rimangono nell'armadietto e iniziamo col fai da te, per cui aggiungiamo, non so, le goccine e proprio seguendo gli effetti collaterali della assuefazione,
purtroppo non solo col sonno.
Esatto, quando vediamo che le 15 goccine non bastano più, noi non stiamo lì a dire io vado di nuovo a fare la visita,
facciamo 18,
no, ma proviamo, sì, proviamo 20, proviamo 25, giusto?
Esatto.
Prof?
Esattamente. Poi questo purtroppo con alcune tipologie di farmaco, questo scherzo dell'aumento progressivo è un qualcosa che purtroppo avviene, quindi secondo me dobbiamo sempre pensare che appunto il sonno è una roba seria e dobbiamo farci seguire in maniera seria, perché non diciamo così, l'autogestione in questi casi purtroppo porta poi ad abusi e tutto il resto. Poi l'altra cosa altrettanto fondamentale, questo lo dico come messaggio importante, se il nostro medico anche di famiglia ci prescrive un farmaco, mm-hmm. poi un altro, che non funzionano, cioè la situazione di quella che si chiama insonnia farmacoresistente, dove non c'è nessuna sì. soluzione possibile, a quel punto lì dobbiamo andare da uno specialista, perché va fatta una corretta certo. diagnosi. Perché gli insonni non sono tutti uguali, ci sono certo. caratteristiche diverse, ci sono, diciamo noi, fenotipi diversi, e quindi chiaramente questo presuppone il fatto di dover fare terapie diverse.
Alessandro, le domande arrivate su Instagram le vogliamo girare?
Arrivate su Instagram @starbeneofficial, che è il nostro canale. Nidia, che vi chiede: come combattere l'insonnia in menopausa, sonni disturbati dalle famose vampate di cui parliamo anche nell'articolo.
Ecco, e questo è un grosso problema.
No, prego, professore. A questa, poi faccio l'altra domanda.
No, ecco, dicevo, questo è un grosso problema. Infatti la menopausa, ci sono a volte anche terapie specifiche per cercare di diminuire queste vampate. Può essere fatta anche una terapia appunto ormonale, come sapete, in alcuni casi, se non ci sono controindicazioni, e poi va eventualmente anche utilizzato un farmaco, sempre prescritto dal medico, per cercare di evitare questa eccessiva frammentazione del sonno. L'unica cosa favorevole di questo aspetto è che questo sonno disturbato da menopausa in genere è un qualcosa che termina, perché dopo magari qualche mese, 3, 4, 5 mesi, il fenomeno si attenua.
Alessandro.
L'altra domanda, sempre arriva da Laura su Instagram di Starbene Official: quasi tutte le notti sono sveglia alle 3 e non sempre riprendo sonno. Cosa può essere e cosa devo fare?
Questa sono io, No, ripeto, questa... Questa sono io che tutte le notti alle 3 mi si aprono gli occhi. Prego, professore.
Questo è un problema. A volte il nostro cervello impara a svegliarsi a un certo orario, quindi dobbiamo in qualche maniera evitare questo risveglio precoce, magari prendendo un farmaco che va ad aumentare la quota di sonno profondo e quindi a spostare in avanti il momento del risveglio. C'è anche da ricordare una cosa, che a volte il risveglio precoce mattutino, senza poi la possibilità di riprendere a dormire, a volte è anche espressione di un calo di serotonina. Potremmo dire è un po' una sorta di espressione di una depressione o comunque di un calo dell'umore, ecco, quindi proprio in rapporto a questa diminuzione della serotonina.
Cosa bisogna fare in questi casi, professore?
In questi casi, ad esempio, visto che appunto, come dicevo prima, ci sono diversi fenotipi, si può pensare anche di utilizzare magari un farmaco antidepressivo. Noi, peraltro, nella pratica clinica, a volte ricorriamo a farmaci antidepressivi, anche se non c'è una vera e propria depressione, utilizzando delle dosi molto basse. Cioè, quindi ecco perché dicevo prima, la cosa importante è identificare il problema e cercare di fare una terapia ad personam, cioè quindi una terapia specifica.
Gli integratori possono aiutare?
Gli integratori possono aiutare nella misura in cui non ci sono veri e propri problemi di sonno, perché, cioè, voglio dire, non ci illudiamo che magari con gli integratori riusciamo a risolvere un problema se il problema è di una certa consistenza. Anzi, io dico sempre, se facciamo un tentativo con gli integratori poi e vediamo che il problema non si risolve, andiamo dal medico e cerchiamo di inquadrare meglio il nostro problema, perché altrimenti il rischio è che si passi da un integratore all'altro, il problema diventa sempre più consistente e quindi si sviluppa poi quello che è il condizionamento negativo, quindi il soggetto comincerà a dire: anche stanotte non dormirò. E quello è una delle cose più rognose poi da dover superare.
Alessandro Pellizzari, ci racconti queste quattro curiosità sul dormire che la scienza è riuscita a spiegare?
Ma guarda, la prima mi ha colpito molto, perché secondo l'Università di Oxford contare le pecore ritarda il sonno di 10 minuti. Questo mi ha divertito da una parte, perché di solito i consigli della nonna a volte sono confermati dalla scienza. In questo caso l'Università di Oxford ha detto che le pecore è meglio non contarle, perché ci mettono di 10 minuti in più. No, le altre curiosità, che poi sono anche prese da questo libro di cui noi abbiamo fatto la recensione, di questo neuroscienziato che si chiama Russell Foster, L'arte di dormire bene, ci spiega perché sbadigliamo e per esempio in questo caso sbadigliamo perché dobbiamo incanalare più ossigeno, teoricamente per restare più svegli, in realtà lo sbadiglio ci avverte che è il momento di andare a riposare, quindi anche in questo caso, come diceva il professore, noi facciamo un po' delle storture sui segnali del sonno. Nello speciale raccontiamo che una cosa che sembra essere banalissima, ma che in realtà non avviene quasi mai: la camera da letto dovrebbe essere il posto dove vai a dormire, mentre noi genitori, soprattutto visto che i figli spariscono a una certa ora, facciamo diventare la camera da letto il momento in cui si fa la riunione di redazione,
vero,
tutti i problemi. Esatto. Poi il pisolino smart, io lo vedo fare anche dai miei figli e vedo che sono molto contenti, questi famosi 20 minuti, non più di 20-30 minuti, che uno si prende magari al pomeriggio per ricaricarsi, e anche qui la scienza conferma che questa curiosità è una curiosità proattiva, quindi un consiglio da seguire.
Prego, Alessandro.
Poi abbiamo guardato i sogni, come mai certi li rammentiamo, sono quelli che sono quando ci svegliamo vicino alla zona REM, e poi abbiamo parlato anche di sonnamboli. E si diventa sonnamboli perché si è molto ansiosi o perché siamo soggetti a una certa stanchezza, però sonnambulo non è solo quello, mi corregga se sbaglio il professor Ferini, quello che si alza con le mani allungate e cammina per la stanza
nella notte, parla, vaga per casa,
e anche quello che è uno dei terrori maschili, no? Perché io, oddio, parlo di, mentre dormo, chi
sentiamo
cosa
dice,
le racconto.
Esatto. Prego, professore.
No, diceva, è vero, il sonnambulo molto spesso non si alza, non deambula, e quindi anzi rimane a letto, magari si solleva il capo, solleva il tronco, dice qualche parola, poi si rimette giù e riprende a dormire. Ecco, questi sono tutti fenomeni particolari, ma che non devono preoccuparci più di tanto. Invece c'è un fenomeno che noi stiamo studiando molto ultimamente, che è quello dei sogni che avvengono nei soggetti dai 50 anni in su, che sono sogni molto violenti, che sono sogni in cui soggetto si agita molto, e questa è una patologia particolare che stiamo molto studiando negli ultimi tempi, proprio perché è correlata, diciamo così, a un problema neurologico che può sopraggiungere con alcuni anni di ritardo. Quindi ecco, questo è un aspetto importante.
Beh, è pericoloso anche dormire accanto a queste persone se fanno questi sogni,
sì,
così turbolenti,
sono,
no?
Esattamente, sono persone molto molto turbolente, che possono dare magari, prendere a pugni anche chi dorme accanto, quindi è sicuramente una situazione particolare.
Professor Ferini, esistono anche delle applicazioni che monitorano il nostro riposo, no? Che sono in grado di dirci quanto e se abbiamo riposato, quanto sono affidabili?
Ma non sono molto affidabili se noi cerchiamo in queste applicazioni riuscire a, se vogliamo, vedere com'è in realtà il nostro sonno dal punto di vista della struttura, perché a volte queste applicazioni fanno, secondo loro, la differenziazione tra sonno REM, tra sonno profondo. Ecco, in realtà per fare questa differenziazione non sono molto affidabili. Sono però, diciamo così, io dico importanti, perché ci fanno capire in una qualche maniera il tempo che noi trascorriamo dormendo, e quindi ci ricordano in un certo modo l'importanza di dedicare il giusto spazio al sonno. Quindi io stesso utilizzo tutte le mattine questa applicazione per vedere quanto ho dormito, non per vedere com'è il suo sonno, perché come dicevo prima, in questo senso non sono molto affidabili, ma per avere un'idea se uno appunto è riuscito a fare quelle 7 ore e mezzo, 7 e mezzo, che ad esempio per un adulto sono un po' l'obiettivo che dovrebbe essere raggiunto di notte.
Diciamo che a spanne ci prendono, però insomma non sono così fiscali, ecco, non sono così affidabili.
Esatto, se non altro ci ricordano l'importanza del sonno.
Esatto. Va bene, Alessandro, chiudiamo con le regole del buon riposo, abbiamo un paio di minuti, prego.
Le regole del buon riposo. Le regole del buon riposo sono tante, però riassumo quelle che che sono considerate più importanti. Innanzitutto, come diceva prima il professor Ferini, la camera da letto è, come dire, cruciale, nel senso che da una parte non ci deve essere troppo caldo, e la temperatura deve essere fra i 18 e i 22 gradi, deve essere buia, quindi smettiamo di circondarci di LED accesi, di forse anche la radiosveglia potrebbe essere, in fondo le vecchie sveglie, no, facevano tanto rumore al momento giusto, ma poi non vedevi l'orario. Anche il fatto di andare a guardare l'orario, no, parlavamo prima di app, benissimo sapere quanto ho riposato, ma se ho l'orologio al polso che mi si illumina e inizio ad andare a guardare che mi sono svegliato come la lettrice delle tre, quanto ho dormito, che ora è, eccetera, sono sempre delle pause che non vanno bene. Così come, certo, prima di andare a dormire, il rito, anche questo consiglio della nonna, però sempre valido, il rito, il comportamento che ci riconosciamo come un accompagnamento al riposo, l'ascoltare la musica, leggere, fare un bagno con effetto relax, sono assolutamente importanti. Se il partner russa è un problema molto diffuso.
Questo è un problemone, bisogna, sì.
Bisogna organizzarsi, tutti partono dai tappi, ma se la situazione degenera bisogna forse da una parte organizzarsi e dall'altra spedirlo dall'otorino, perché magari è russa, perché ha tutta una serie di cose. Ricordo che per esempio il sovrappeso, oppure mangiare troppo pesante o bere troppo, vero, prima di andare a dormire, certamente non aiuta. Quindi anche un discorso di alimentazione a distanza rispetto al momento di andare a dormire e di un certo tipo, quindi più leggera alla sera rispetto che al pranzo, dove magari abbiamo bisogno anche di più energie. Insomma, dobbiamo un po' rivedere a favore del sonno. Questo speciale invita, come dire, a fare un po' il punto di primavera sul nostro sonno, perché, come diceva il professor Luigi Ferini Strambi anche in questo articolo, si possono fare tante cose per rimettersi in carreggiata prima di arrivare a quella che è una situazione di visita. Poi, per carità, in Italia noi abbiamo la fortuna di avere dei veri e propri centri di medicina del sonno all'interno degli ospedali, come quello che dirige il professor Ferini, e quindi sono dei centri in cui ci sono i super specialisti del sonno, dove si fanno gli esami, ti tengono anche lì a dormire, a monitorare, poi adesso ti possono monitorare anche a casa con speciali macchinari. Insomma, non facciamoci prendere dalla pigrizia o dal oddio adesso mi fanno 2 milioni di esami, chissà cosa mi fanno, no, ne vale veramente la pena, perché poi il sonno cambia, se il sonno cambia,
certo,
cambia la
certo
vita.
Se si dorme bene migliora anche la qualità della vita. Bene, grazie a professor Luigi Ferini Strambi, neurologo, direttore del Centro del Sonno al San Raffaele di Milano, grazie ad Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene.